Benvenuti e benvenute nella quarta puntata di FSC For You and Me, il podcast di Radio FSC Unimore e Collegio San Carlo, grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna che parla di giovani, dei valori dei giovani europei e dell'attivismo giovanile sul territorio. Quindi Europa e sostenibilità sono i temi centrali di questo podcast e oggi a proposito di sostenibilità siamo qui con Nicolò Patelli. Ciao Nicolò.
Ciao. Ciao a tutti.
Di Incoscienza, un'associazione appunto di Modena.
Sì.
E con Nicolò oggi appunto andiamo nel dettaglio su una delle due tematiche principali di questo podcast. Nicolò, innanzitutto come stai?
Ma bene, un po' di corsa, un po' trafelato, sono arrivato in bici.
Quindi sei arrivato in bici. A proposito di sostenibilità.
A proposito di sostenibilità.
Iniziamo subito. Perfetti, ti chiedo, per dare una cornice appunto a questa puntata, che cos'è Incoscienza?
Allora, Incoscienza è la nostra voglia di parlare di scienza, di parlare di temi attuali o anche un po' più ricercati, ma soprattutto di fare parlare altri di scienza, perché noi ormai non siamo più così giovani, io ho 35 anni, non mi sento più così giovane, ecco. Però in passato Incoscienza mi ha dato la possibilità di fare divulgazione scientifica, perché noi ci occupiamo di divulgazione scientifica declinata in tante salse, e adesso sono passato, diciamo, dietro le quinte, quindi okay. Sono uno di quelli che organizzano gli eventi in cui altri, più giovani di me, parlano di scienza. Quindi Incoscienza è un'associazione che parte dalla voglia del nostro attuale presidente e altri che in parte ci sono ancora, in parte non ci sono più, di fare divulgazione scientifica, che è iniziata con alcuni cicli di conferenze e piano piano si è evoluta, siamo diventati più grandi, ci siamo uniti a altri ragazzi di Formigine, siamo diventati un'incoscienza più diciamo più organizzata, ma quello che rimane è che noi organizziamo sempre cicli di conferenze in modo che i ragazzi possano parlare di scienza, di quello che fanno, di quello che apprezzano, di quello che amano, e cerchiamo di dare spazio appunto alla scienza e a loro per parlare.
Quindi appunto nascete nel 2012
yes.
Per questi obiettivi. Tu raccontavi dei progetti che organizzate, uno di questi progetti, del quale abbiamo anche parlato qui a Radio FSC Unimore,
sì,
è Scienza più Voci.
Sì.
Di cosa si tratta Scienza più Voci e com'è andata l'edizione del 2023?
Allora, innanzitutto Scienza più Voci è un progetto di divulgazione che abbiamo ormai e portiamo avanti ormai da tanti anni, in cui si affronta un argomento da due punti di vista, appunto da due voci diverse, due o più voci in realtà, perché abbiamo fatto conferenze anche con, eravamo mi sembra in 4 o 5 insieme, e ognuno affrontava una piccola parte di un macro tema. Queste due voci possono essere, complementari, possono essere opposte, possono completarsi a vicenda. Diciamo che prendiamo un argomento, ad esempio qualche anno fa, e poi è stato anche l'argomento del mio dottorato, si parlava di blockchain. Allora, noi abbiamo parlato di blockchain sia dal punto di vista delle criptovalute, quindi diciamo da un punto di vista più, come dire, di economia, finanza, le cripto, eccetera, e da un punto di vista informatico per quello che riguarda la tecnologia. Oppure abbiamo affrontato, io e la mia collega Ilaria, che anche lei fa parte del comitato direttivo, abbiamo affrontato l'altruismo nel mondo degli animali e dell'uomo. Io sono un entomologo, lei ha studiato sempre biologia all'epoca, faceva la conferenza in qualità di primatologa, perché lei ha studiato i primati, quindi lei si è occupata di primati e uomo, e io mi sono occupato principalmente di insetti. E quindi quello che noi facciamo appunto è prendere un tema,
sì.
Diciamo tu vuoi fare una conferenza, ci porti un tema e poi se hai già un'idea di qualcuno con cui farla, allora magari vi presentate direttamente in due. Okay. Se invece non ce l'hai, magari ci pensiamo noi, pensiamo a un tema, pensiamo a come collegare due temi diversi e pensiamo a trovare qualcun altro.
Quindi, come avete potuto sentire bene da Nicolò, in coscienza si occupa di trattare la scienza, di discuterne, di dibatterne, di entrare nel dettaglio e permette a chiunque voglia appunto parlarne di confrontarsi e di discutere di un tema. Quindi ascoltate bene questa puntata perché alla fine Nicolò ci racconterà come partecipare in coscienza. Adesso Nicolò entriamo nel vivo di questa puntata. Ci hai dato un inquadramento, ci hai detto chi siete e noi vi abbiamo invitati qua proprio perché? Perché la vostra attività ci ha sempre molto affascinato, non è la prima volta che collaboriamo e vorremmo parlare con voi di sostenibilità.
Sì.
Allora, sostenibilità è uno dei temi principali di attualità, se ne discute in tutte le salse, come giusto che sia, perché è un tema di fondamentale importanza, ma io ti chiedo, se ne sente sempre parlare, ma che cos'è la sostenibilità? Una definizione.
Allora, sostenibilità si può definire come la capacità di un processo di essere ripetuto all'infinito. Questo processo può essere qualsiasi cosa, parliamo di, non lo so, di vita sulla Terra, perché alla fine è quello il tema, no? Parliamo della crescita di un albero. Allora, un albero che cosa serve per crescere? Servono tutta una serie di cose più o meno complesse, però diciamo che pensiamo di essere in una foresta, quando un albero muore ne cresce un altro e questa cosa può andare avanti all'infinito, no?
Sì, a meno che non,
esatto. Certo. Più o meno all'infinito, virtualmente all'infinito, poi chiaramente se arriva un meteorite gigante e spazza via la foresta forse non si può più rifare all'infinito, però vabbè. Il tema è che la crescita di un albero può essere virtualmente ripetuta all'infinito. Lo stesso vale per quello che è stato lo sviluppo dell'uomo fino a diciamo circa un secolo fa, con le dovute differenze che poi dopo magari approfondiamo, ma prendiamo, non so, le tribù ancestrali, le prime tribù di Homo sapiens. Che cosa facevano? Prendevano tutto quello che serviva dall'ambiente, come facciamo noi, ma prendevano solo quello che gli serviva, non prendevano di più. Se serviva una pelle per coprirsi, si prendeva la pelle dell'animale per coprirsi. Se serviva alimentarsi, si cacciava, si raccoglieva, si faceva anche agricoltura a un certo punto, però non si accumulava inutilmente, non si strafaceva.
Sì, ecco. Non si esasperava il consumo, esattamente.
Esatto. La definizione che invece che calza di più nell'attuale fase di sviluppo dell'uomo è la capacità di garantire un futuro alle generazioni che verranno. Ti faccio una domanda.
Sì.
Secondo te i nostri genitori,
sì,
la generazione dei nostri genitori, non parlo proprio di nello specifico dei tuoi o dei miei,
certo.
Ci stanno garantendo un futuro sostenibile?
No, secondo me no, cioè
non penso,
ma anche come il pianeta sta rispondendo.
Assolutamente, cioè. Ma perché il pianeta sta rispondendo così? Perché è stato in qualche modo sfruttato allo sfinimento.
C'è,
ecco,
un sovrautilizzo,
sì,
da parte,
esatto,
degli esseri umani,
esatto,
che fanno parte appunto dell'ambiente. Qui stiamo parlando soprattutto di sostenibilità ambientale, ci sono vari tipi di sostenibilità.
Certo.
Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, appunto l'uomo compie un processo necessario e fondamentale come dicevamo prima, nell'esasperazione dell'utilizzo,
sì,
dei beni e delle risorse che ci fornisce la natura. E quindi l'uomo, essendo il protagonista di questo sfruttamento eccessivo, può, volendo, anche modificare il proprio comportamento e andare a, tra virgolette, migliorare questa condizione.
Esatto.
Ed è necessario. Come dicevamo prima, il pianeta ci sta dando dei segnali.
Sì, sì, sì. Cioè, questi segnali sono evidenti. Ormai lo vediamo con i nostri occhi. Fino a qualche anno fa c'era questo dibattito che era un po' acceso, ma il cambiamento climatico, l'origine umana e quant'altro. Ormai stanno uscendo tante di quelle evidenze scientifiche che attestano che il cambiamento climatico è stato in enorme parte causato dall'uomo, quindi se abbiamo tutti questi problemi di innalzamento delle temperature, piove diversamente, perché in molti casi non è che piove meno, però parliamo di media, cioè all'interno la media dell'anno, all'interno dell'anno non varia così tanto.
Okay.
Quello che cambia è la distribuzione.
Ok, quindi questo diversamente...
Esatto. Cosa significa? Che se, ipotesi, in un certo luogo piovono, diciamo, 100 mm di pioggia all'interno dell'anno, ok? Una volta magari erano divisi in 10, 10, 8, 8 e così. Adesso le distribuzioni cambiano, perché tutta la pioggia che viene in un mese viene praticamente in un unico giorno di quel mese.
E a proposito di sforamento, mi richiama proprio il prossimo tema, perché appunto FSC for You and Me vuole parlare dei giovani uguale futuro, perché saranno poi le generazioni che andranno a vivere questo pianeta negli anni che verranno. E a proposito di esasperamento, l'Overshoot Day ogni anno viene anticipato.
Assolutamente.
Ci puoi spiegare bene che cos'è l'Overshoot Day, questo superamento terrestre? Che cos'è?
Allora, l'Overshoot Day è, allora la Terra ha delle risorse finite. Quindi l'uomo ha un bacino limitato di risorse da cui attingere. L'Overshoot Day rappresenta il giorno in cui le risorse che vengono stabilite per un determinato anno vengono superate. Quindi calcoli anche abbastanza complessi, ma generalmente viene stabilita una capacità della Terra di fornire le risorse e viene stabilito il consumo dell'uomo di tali risorse. Quindi se ad esempio noi di una certa risorsa definiamo un certo limite, 10 gigatonnellate, una volta che abbiamo sforato quel limite andiamo verso l'overshoot day. Poi chiaramente ci sono, è appunto un calcolo abbastanza complesso.
Sì, abbastanza complesso, però si può trovare una data o comunque un'indicazione temporale.
Esatto. Okay. Si può trovare un giorno in cui noi come specie umana abbiamo esaurito le risorse che vengono date per quell'anno.
Iniziamo a usare quelle dell'anno dopo.
Esatto, in sostanza iniziamo a ipotecare, quello che si diceva prima, il futuro dei nostri figli.
Certo.
Perché lo stiamo facendo anche noi, prima abbiamo parlato dei nostri genitori, ma noi siamo assolutamente complici.
Sì, ma è giusto anche sottolinearlo.
Esatto.
Questo complici perché? Perché è giusto sottolinearlo, per far capire quanto è fondamentale anche un cambiamento nostro.
Sì, un cambiamento della nostra società.
Della nostra società, delle nostre abitudini, del nostro utilizzo di risorse. Adesso entriamo nel vivo. Per parlare appunto di sostenibilità, ci hai definito che cos'è la sostenibilità, stiamo parlando di sostenibilità ambientale, ci sono due macro temi.
Sì.
Uno è l'alimentazione e l'altra i trasporti.
Sì.
Direi di partire dall'alimentazione. In che modo possiamo fare la nostra parte?
Allora, innanzitutto bisogna capire che cosa impatta della nostra alimentazione. In assoluto, le proteine di origine animale sono la categoria che impatta di più all'interno dell'alimentazione umana. Parliamo di dati scientifici, non di opinioni, non di questioni di allevamento etico o non etico. Parliamo proprio del fatto che la carne, soprattutto la carne di origine bovina, ma in buona parte anche l'allevamento dei suini e l'allevamento avicolo, hanno un impatto molto maggiore rispetto alle fonti di proteine di origine vegetale. Quindi una cosa che si può fare è scegliere quando possibile un'alternativa vegetale. Questo si riflette anche banalmente sul nostro portafogli, perché un piatto di ceci o di fagioli costa enormemente meno rispetto a un piatto di carne. Non parlo di burger vegetali, ci sono anche quelli, e il costo dei burger vegetali più o meno è paragonabile al costo dei burger animali, diciamo. Ma l'impatto che hanno è molto molto maggiore, oltre ad avere anche un beneficio sulla nostra salute, perché al di là di allergie o intolleranze personali, le proteine di origine animale, la carne, si tira dietro anche una serie di diciamo di altre componenti che sono un po' più problematiche, ad esempio la stragrande quantità, enorme quantità di grassi saturi che c'è nella carne bovina, per esempio. Grassi saturi che non ci sono nei ceci, nei fagioli e nelle proteine di origine vegetale. E poi un'altra alternativa che a me è molto cara è l'entomofagia, quindi parliamo di mangiare insetti.
Sì, il cibo del futuro, come esatto. Spesso viene definito il cibo del futuro.
Esatto, è il cibo del futuro, ma è anche abbastanza del presente. Nel senso che ci sono già tante alternative, alcune sono in fase di studio, altre invece sono già realizzate e commercializzate. Parliamo di alternative che possiamo trovare noi italiani su internet, perché nei supermercati ancora non si trovano.
Sì, sta diventando del presente,
esatto,
inizierà
però
internet.
Si trovano, esatto. Certo, internet certo. Chiaramente è sempre avanti rispetto ad altre fonti, però okay. Su internet si trovano e l'Unione Europea ha autorizzato l'allevamento a scopo di consumo umano di grilli, di Tenebrio molitor, che è un coleottero che mangia farina sostanzialmente, e anche di mosca soldato, Hermes lucens.
Okay. Sono
tutti e tre animali che noi studiamo nel nostro laboratorio.
Tu avevi dei dati molto interessanti.
Sì, esatto, adesso li tiriamo fuori.
Che confrontavano un po'.
Esatto. Allora, parliamo di impronta in termini impronta, impatto ecologico in termini di confronto tra quello che noi mangiamo, le proteine e la parte che noi mangiamo delle vacche, dei maiali, dei polli e degli insetti. Allora, partiamo dalla prima cosa. Così, sparo un numero. Quanta percentuale mangiamo di una vacca?
Lo sparo, non sì. Ne ho minimamente idea. Sì. Spero più del 50%.
40%.
40%.
Il 40%. Del maiale? Maiale non si butta
non
via
si
niente,
non si butta
no?
Via niente, quindi 70%?
55%.
55%.
Non si butta via niente, ma in realtà si butta via un sacco di roba.
45%.
Sì, okay. Insomma, quindi... quindi abbiamo 40, 55, dei polli mangiamo sempre il 55, degli insetti la parte edibile è l'80%,
okay.
Quindi molto maggiore. Consumo idrico, molto semplice, quindi quanta acqua serve per, cioè quanti litri di acqua servono perché una vacca aumenti di un grammo di proteina, quindi un litro d'acqua per un grammo di proteina. Per la vacca? Servono 112 litri di acqua, quindi parliamo di un grammo di proteina, è pochissimo. E per i maiali servono 57 litri d'acqua, per i polli 34, polli insomma allevamento avicolo, per gli insetti sono 23, quindi molto molto meno.
Un risparmio netto.
Certo. Un risparmio netto, assolutamente. E, le emissioni di CO2 equivalenti. Quindi quanti chilogrammi di CO2 equivalenti si emettono per un chilo di carne bovina? Sono 88.
Ok.
Ok? Per il maiale 27, per i polli 19, per gli insetti 14.
E anche qui abbiamo una...
Molto meno, certo. Molto meno. E questo vale per tutto, parliamo di... una superficie di suolo occupato di 201 metri quadri per un chilogrammo, in questo caso, di proteina per i bovini, 55 per i suini, 47 per i polli e 18 per gli insetti. Anche perché gli insetti si possono allevare al chiuso, banalmente.
Sì. Esatto, e sui trasporti... Ti voglio chiedere, è giusto anche ribadirlo, secondo me, la scelta migliore è sempre quella di cercare di limitare l'utilizzo
assolutamente
dell'automobile,
sì.
Perché c'è una disparità di,
certo.
Come posso dire, consumo.
Enorme, okay. Enorme, sia preferendo i mezzi pubblici, che quando si possono, assolutamente fantastici ed efficienti. Anche un autobus a gasolio porta 25 persone, 30 persone a massima capienza, quindi ha comunque più efficienza di un'automobile che, per quanto consumi meno, molto spesso porta una sola persona. Poi è chiaro che ci sono delle situazioni in cui siamo obbligati ad usare l'automobile. Io per lavoro devo usare l'automobile, perché io lavoro con un drone al laboratorio di entomologia applicata dell'Università di Modena e Reggio Emilia, dove lavoro. Stiamo lavorando con un drone che, grazie all'intelligenza artificiale, riconosce in automatico e in maniera autonoma, è corretto dire in maniera autonoma, gli infestanti nelle colture, in particolare le cimici nei campi di pere. Io devo andare nei campi di pere, che ovviamente, essendo in campagna, non sono raggiungibili con i mezzi pubblici, e poi soprattutto devo portarmi un drone che, complessivamente, tra il drone, le batterie e tutto il resto, pesa tipo 15 kg, quindi sì, non
quindi
è che posso portarlo
facilmente. Obbligato, ma quando ci si può scegliere, è
infatti,
giusto.
Come dicevo prima, io oggi sono venuto qua in bici.
E anche questo è un podcast che parla a studenti e studentesse, quindi ai giovani.
Beh,
utilizziamo tantissimo
sì.
L'ordine online, no? Anche
sì.
Lì mi dicevi che anche lì si possono fare delle scelte
assolutamente,
sostenibili.
Assolutamente. Quando si ordina online e ci aspettiamo che il prodotto ci venga recapitato davanti alla porta il giorno dopo, come può essere sostenibile? Cioè, vuol dire che c'è qualcuno, al di là della sostenibilità del lavoro delle persone, che magari devono lavorare anche di domenica sera, di sabato sera, però vabbè, si parla di turni, magari poi si fanno riposo durante la settimana, magari è sostenibile, io non, okay. non sono esperto in questo, però comunque c'è qualcuno che deve guidare un automezzo, per quanto sia elettrico, chiaramente elettrico più sostenibile, poi vabbè, lì dovremmo anche aprire il discorso delle batterie eccetera, ma non lo affrontiamo adesso. Comunque c'è qualcuno che deve guidare un automezzo, arrivare sotto casa nostra e recapitarci il pacco. Non è sostenibile questo, non può essere sostenibile, che magari questo prodotto, se va bene, viene da 40-50 km e nel giro di pochissimo deve arrivare a casa nostra. E ci sono scelte assolutamente più sostenibili, ci sono dei trasporti che magari aspettano di avere un camion intero per arrivare in un certo punto, oppure una scelta che per quanto poco ha un impatto minore è la consegna nei punti di consegna. Ci sono tutta una serie di servizi di delivery online che offrono la consegna in dei determinati punti. Al di là del fatto che si elimina il problema del fatto che c'è qualcuno in casa, non c'è nessuno, non si sa dove lasciarlo, quindi è più semplice, perché viene il corriere, lo consegna direttamente in questo punto di consegna e poi noi lo possiamo andare a prendere quando siamo più comodi. Ma oltretutto questo consente al corriere di non dover girare come una trottola per tutte le nostre case, le nostre abitazioni private. Siamo noi che, di ritorno da lavoro,
certo,
oppure facendo una passeggiata, andiamo a prendere il nostro prodotto, e anche lì cerchiamo di ordinare i prodotti che ci servono.
Esatto, cioè non andare a, appunto, a esasperare anche questo. Sono sono scelte che si possono definire semplici, ma è giusto sempre ribadirle. Perché
sì, è un discorso
non sono
semplice,
banali.
Esatto, è semplice ma non banale.
Esatto.
Perché è semplice dire non usiamo la macchina. Quando si può è semplice, ma quando non si può non lo è per niente.
Però su queste cose, per esempio l'ordine online, ci ho tenuto a fartelo evidenziare, a sottolineare,
certo,
perché appunto i nostri ascoltatori sono giovani e spesso noi utilizziamo l'acquisti online molto di più delle generazioni passate, quindi è anche giusto ribadire sempre, sottolineare come è importante cercare di farlo in maniera più sostenibile possibile.
Certo.
Grazie Nicolò per essere stato qui con noi.
Grazie a te Matteo, grazie a Radio FSC e Unimore per avermi ospitato.
E questo è FSC for You and Me, il podcast di Collegio San Carlo e Radio FSC Unimore, che parla di giovani e il rapporto tra giovani Europa e giovani e sostenibilità. Grazie Nicolò Patelli di Incoscienza per averci raccontato il punto di vista dei giovani del territorio modenese sulla sostenibilità e cosa possiamo fare noi per essere più sostenibili. Questa puntata volge al termine, ci vediamo prossimamente su FSC for You and Me. Grazie Nicolò.
Grazie, ciao.